Qui si apre l'ultima parte del Vangelo di Matteo al capitolo 21, qui al sicomoro lo affrontiamo. Finalmente Gesù, dopo esserci girato intorno, avete notato che Matteo ripete lo schema di Marco: Gesù non è ancora salito a Gerusalemme. In realtà sappiamo che non è così. Gesù almeno 3 volte sale a Gerusalemme, da cui si stabiliscono i 3 anni di vita pubblica, quindi ha più ragione Giovanni. Ma c'è, come dicevamo in Marco, un intento, cioè come dire, Gerusalemme è la città che uccide i profeti, la sfida avverrà a Gerusalemme. Ha compiuto l'ultimo miracolo, ma diversamente da Marco giunge a Gerusalemme non da solo o con i pochi discepoli, ma con una grande folla. Curioso questo. Noi sappiamo che probabilmente storicamente il movimento di Gesù è partito dal nord, da Cafarnao, si è diffuso intorno al lago ed è cresciuto. Ma sappiamo, come probabilmente è accaduto storicamente, che quando Gesù arriva a Gerusalemme non è seguito da migliaia di persone, ci sono i fedelissimi, i discepoli e le discepole, qualche decina di persone per capirsi. Perché Matteo invece lascia intendere che è seguito da una grande folla? Perché c'è continuamente questa sovrapposizione fra quello che è successo e quello che lui vorrebbe accadesse, cioè sta dicendo ai suoi lettori, alla sua comunità, alla sua parrocchia, e lui non lo sa ancora, ma a noi, guarda che se sei discepolo, se ti riconosci in quei 2 che chiedono pietà e l'hanno ottenuta e hanno visto finalmente dov'è la strada, sali anche tu a Gerusalemme. Quindi questa folla continuamente si ingrandisce. Il messaggio che lui vuole comunicare alla sua comunità barra parrocchia fatta da ebrei interamente è chiaro. A noi sì, è un tema, ma non è una roba così cogente. È Gesù l'atteso, è lui il Messia, è lui il Signore, il Kyrios, anche se non ha le caratteristiche che tutti si aspettavano, anche se stupisce, anche se non rispetta i canoni, anche se non è come ci si aspettava dalle profezie, non è il Messia muscoloso. Mi piace quando Papa Francesco richiama tutti noi alla sorpresa di Dio. Dio ci stupisce sempre, non è mai come ce lo aspettiamo. Proviamo a leggere. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò 2 discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro, slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora, questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono, fecero quello che aveva ordinato loro Gesù, condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questo è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. Che bella che questa. Non so come sia dalle vostre parti, ma sicuramente la Domenica delle Palme ci risveglia grandi ricordi da bambini. Io avevo il mio ramo d'ulivo con la mela. Quando ero parroco era buffissimo perché facevamo, parrocchia da 100 abitanti, la processione di 15 persone in mezzo alla neve, con i rami, era bellissimo, bambini entusiasti, è molto bello, molto bello. Ma è molto molto bello, teniamo presente che Matteo è un ebreo che scrive per ebrei, è interessante leggere le differenze da Marco. La prima che sale evidente agli occhi, voi ormai siete messi in Israele, è che cita un profeta. Spesso nel suo Vangelo lui dice: questo avvenne perché si adempisse, e cita un profeta. Appunto perché vuole dimostrare che Gesù, anche se appare un Messia un po' diverso da quella che doveva essere, come dire, quello che ci si aspettava, in realtà è proprio lui. Numerosissimi sono i riferimenti all'Antico Testamento, il secondo libro dei Re, capitolo 9, il Salmo 118, là dove c'è scritto: ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare, Zaccaria 9, eccetera, eccetera. Troverete tutte queste citazioni se volete andare a verificare. Ma alcune sottolineature specifiche di Matteo vanno rimarcate, e quando uno racconta una cosa con una differenza, evidentemente ci vuole comunicare qualcosa. La prima: Gesù si trova a Betfage, sulla collina degli ulivi. È vero, così dice anche Marco. Marco però specifica che è a Betania, che è il villaggio vicino. Ma perché mette Betfage? Perché secondo la profezia, andatevi a leggere Zaccaria, il Messia sarebbe arrivato dalla collina degli ulivi. La ragione è molto semplice: perché una delle porte di accesso al tempio, che attualmente è murata, era appunto la porta bella, la porta regale da cui sarebbe entrato il Messia. E sapete che in questa cosa molto tipica, tra alcuni di voi verranno con me a Gerusalemme, altri ci sono già stati, in questa cosa molto 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 bella fra noi umani, quando gli islamici occuparono Gerusalemme, la prima cosa che fecero è chiudere la porta e farci un cimitero, in modo che il Messia doveva girare dall'altra parte. Che carini che siamo! Ah, che carini! Ma la cosa interessante qual è? È che avete sentito, è Gesù che organizza il suo ingresso, ha in mano la situazione, ha l'autorevolezza per mandare i suoi discepoli a dire: vi prendiamo asina e puledro, andate nel villaggio di fronte, probabilmente Siloe, Siluan, di fronte, al Monte degli Ulivi, e dice: il Signore ne ha bisogno. Che, chi è? Il Kyrios ne ha bisogno. È interessante perché, come sappiamo, sia nella passione di Marco che in quella di Matteo, non sarà così in Luca, né tantomeno in Giovanni, Gesù è travolto dagli eventi. Ma qui è come se Matteo dicesse: guardate che è tutto organizzato. Non è che Gesù si ritrova a essere vittima di qualcosa, lui sa che il confronto avviene lì, e là dove è possibile afferma la sua regalità e la sua signoria. Ora, voi siete persone estremamente intelligenti, avete notato un dettaglio. Vi boccio tutti, eh? Matteo è l'unico che ci dice che c'è un'asina e il puledro. Non ha nessun senso. Why? Perché? I don't know. Nessuno lo sa. I padri della Chiesa, che tutti voi conoscete, sono questi monaci e vescovi dei primi 1000 anni del cristianesimo, alcuni li conosciamo, quelli, almeno quelli occidentali li conosciamo: Ambrogio, Agostino, Ireneo, poi ci sono quelli d'Oriente, Basilio, Gregorio di Nissa, Gregorio Magno, Gregorio Nazianzeno, tutti li conoscete. Riflettono, forse, come dice San Giustino, uno dei primissimi padri, proprio del secondo secolo d.C., è un riferimento al popolo di Israele e a quello dei pagani che stanno crescendo, il puledrino. Però Gesù, Matteo ebreo che scrive ad ebrei, cavalca l'asina. Interessante. Può darsi, se lo dice Giustino, che tra l'altro è di quelle parti, Giustino era di Nablus, l'attuale Nablus. Allora, è molto molto interessante, ci siamo andati con alcuni di voi a Nablus, giusto? Sì, sì, vuol dire che qualcuno c'era, ok. È bene interessante perché dovete sapere che nelle abitudini e le consuetudini del popolo di Israele erano i capi a cavalcare gli asini, cioè il capo di una tribù, un personaggio importante, cavalcava i ciuchini. Invece i cavalli erano ad uso esclusivo dei soldati. Ancora oggi voi non trovate cavalli in Israele, il cavallo non è un animale medio orientale, se no in Arabia. Ma è un io non sono un esperto, chiedo scusa se qualcuno di voi è un appassionato di ippica, il cavallo è un animale delicatissimo, si ammala di frequente, bisogna trattarlo benissimo e tutto. Il ciuchino, indistruttibile, indistruttibile. Perciò quando il re Davide entra nella città cavalca un ciuco, non che non avessero cavalli, il cavallo era l'animale improprio. Un'altra cosa estremamente interessante, la citazione di Zaccaria viene volutamente cambiata. Io adesso vi cito cosa dice Matteo e poi vi cito cosa invece scrive Zaccaria. Dice Matteo, questo si compì perché si compì, no, questo avvenne perché si compì, quale? E lui dice, Matteo, dite alla figlia di Sion, ecco, a te viene il tuo re mite, seduto su un asine e su un puledro, figlio di una bestia da soma. In realtà Zaccaria non dice questo. Zaccaria scrive, esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, e fin qua più o meno. Ecco il tuo re viene a te, giusto. Ma aggiunge Zaccaria, egli è giusto e salvato, mite, e cavalca su un asino e su un puledro figlio di asine. Cioè, dei tre titoli messianici che usa Zaccaria, giusto, salvato e mite, Matteo riporta solo mite. Cioè, i titoli messianici sono sintetizzati dalla mitezza. Poi mi do i mattoncini, leggo, poi cerchiamo di capire perché. E gridano Oshana, letteralmente dona salvezza, Oshana, ma al tempo di Gesù questa invocazione liturgica non significava più dona salvezza, ma piuttosto Dio ha donato salvezza, quindi è un'esplosione di gioia. Ecco, allora abbiamo visto la prima differenza, Gesù parte da Betfage e non da Betania, la seconda differenza, autorità manda lui a prendere il ciuchino, dice direte che è il Kyrios a mandarvi, sì, ma de che? È evidentemente una retroproiezione, ma interessante. Asine puledro, citazione di Zaccaria debitamente addomesticata, ma certamente dal mio punto di vista, assolutamente opinabile, la cosa più sconcertante è quello che succede dopo, che non troverete in Marco, che non avete trovato e che non abbiamo trovato in Marco, e sentirete quest'anno quando leggiamo Luca, non trovate Luca. La reazione della folla. Quindi c'è una doppia folla, quella che accompagna e quella che accoglie. Ci immaginiamo la scena. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada mentre altri tagliavano rami degli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva, questa è la folla numero uno, i discepoli che lo hanno accompagnato, quelli che lo riconoscono. Ma c'è una folla numero due, mentre egli entrava in Gerusalemme tutta la città fu presa d'agitazione. Due folle, due reazioni. E la reazione della folla di Gerusalemme è impressionante. Provano agitazione. In greco, la lingua in cui è scritto il Vangelo, che era l'inglese di allora, c'è scritto, usa il verbo seio, che significa tremore, che solo due altre volte è utilizzato nel Vangelo di Matteo, alla crocifissione e alla risurrezione. Forse, sì, è legata, anche se usa un altro verbo, al turbamento di Erode e con lui tutta la città, al capitolo 2, all'Epifania. Possibile. Ma il messaggio che Matteo manda è questo. Davanti a questo evento ci sono due tipi di reazione. Provoca una reazione. È un evento che scuote. È un autentico tremore barra terremoto. Il famoso terremoto, appunto, di cui parla Matteo alla crocifissione e alla risurrezione, è qualcosa di interiore. Come se Matteo, con molto ardire, devo dire, ponesse l'ingresso, questo tipo di ingresso, questa modalità di ingresso a Gerusalemme alla pari della crocifissione e della risurrezione, cioè uno degli eventi che ti scuotono. Perché? Questi turbati, questi tremebondi chiedono chi è costui. E la risposta è sconcertante: è il profeta. Chi è costui? La folla rispondeva: questi è il profeta Gesù da Nazareth. È il profeta, non un profeta. Il problema è che viene da Nazareth. Sì, è proprio colui che si aspetta, anche se apparentemente non proviene da dove tutti si aspettano che provenga il Messia, cioè Betlemme, patria di Jesse, il cui figlio Davide diventa re. Permane quindi una fortissima ambiguità in tutto il racconto, è quello che fa tremare. È il Messia, ma non è una manifestazione di forza. È il Messia, ma viene da Nazareth. È il Messia, ma non è una manifestazione di forza, di potenza militaresca, ma piuttosto di un'altra realtà più profonda. Il Messia che è arrivato è il re della mitezza. Mettiamo insieme i pezzettini dell'ego. La prima cosa da notare, e qui approfondisco perché ho bisogno di comunicarvi anche l'intelligenza della fede. Questa settimana appena trascorsa è stata molto molto intensa e devo dire che sono contento, perché ovunque ho fatto, in tutti i luoghi in cui ho fatto conferenze nuove e anche un po' impegnative. A Torino, felici senza Dio, punto di domanda, sulla felicità. Invece a Trieste mi aveva chiesto questa roba impegnativissima, il Gesù della storia e il Cristo della fede, due serate. Quindi sulla storicità di Gesù, e la seconda invece sulla pretesa cristiana, Gesù è il Cristo. E una cosa che dicevo a Trieste, e che dico anche a voi, è la necessità, secondo me, che abbiamo in questo nostro tempo di togliere la fede cristiana dallo sgabuzzino delle emotività e delle devozioni. È evidente che la realtà di fede, come ogni realtà umana, coinvolge la nostra emozione. E anche la manifestazione di questa emozione, che è la devozione. Ma se non va a incontrare la nostra intelligenza e la nostra azione, è incompleta. Ecco allora che sopportate 5 minuti di teologia. Gesù sceglie che Messia essere. Certo che è il Messia, ma l'uomo Gesù, Gesù di Nazareth, che ha una sua sensibilità, una sua spiritualità, una sua vita interiore, che non coincide con quella di Dio. Vi ho già detto e vi ripeto, questa cosa la dico il più semplice che riesco a dire, è un mistero divino, però la Chiesa per 1000 anni ci ha battuto su sta roba qua, cercando di trovare una quadra. Eppure ha sempre detto la stessa cosa, che l'esperienza dei testimoni, degli apostoli, della prima comunità, la comunità subapostolica, eccetera, eccetera. Gesù è totalmente uomo ed è totalmente Dio. Non è un uomo particolarmente devoto e non è Dio che fa finta di essere uomo. Questo ha creato un sacco di problemi. Guardate che queste due posizioni, un'umanità divinizzata, una divinità ridotta a umano, sono i due poli in cui si confrontano continuamente le eresie. L'Islam ammette senza problemi la divinità di Gesù, il più grande dei profeti anche, ma non è l'ultimo, l'ultimo è Muhammad, ma non sopporta la crocifissione. Infatti dice: è empio pensare che Dio sia morto in croce. E molto spesso anche nei nostri discorsi, nei nostri ragionamenti, confondiamo su questo. Ma Gesù sapeva. Sì, ci abbiamo già riflettuto. Cosa sapeva? E in altri momenti, pensate a quella che è stata la corrente umanizzante, diciamo così, di Gesù nella seconda metà del XX secolo. Quindi un Gesù, non so, io ricordo anche voi, chi è diversamente giovane come me, ricordate il poster Wanted, dove c'era Gesù? Era tenerissimo, adesso fa un po' ridere, un po' sessantottino questo Gesù, il Jesus Christ Superstar, insomma, no? Bene, però sono due poli che polarizzano una realtà che non è quella. Gesù è totalmente uomo e Gesù è totalmente Dio. Allora i vescovi, i padri della Chiesa, sono di concili, di scomuniche, di dibattiti, hanno cercato di elaborare questo, allora pensate ai problemi, ma come convivono queste due nature? E la volontà, e la conoscenza, e l'autocoscienza, ne abbiamo già parlato. Sì. Ora, il Catechismo della Chiesa Cattolica dice molto bene, poi noi siamo davanti a un mistero, dice ok, cioè Gesù è totalmente uomo, non è un uomo che a un certo punto è stato investito della divinità, eresia ariana, Concilio di Nicea 325, ok? Il giorno del battesimo Gesù è stato wow, come gli alieni, wow, no, in Gesù abita la presenza di Dio, la seconda persona del Verbo, il Verbo di Dio. Ok, vabbè, facciamo finta che sia così, come facciamo? Cosa vuol dire concretamente? La volontà di Dio e la volontà del Verbo, una soverchiava l'altra? No, andavano tutte e due nella stessa direzione. Gesù, uomo, volontariamente andava verso la salvezza, che asseconda quello che vuole Dio. La conoscenza, ne abbiamo parlato, che forse è la roba che più... La conoscenza di Gesù è umana, per quanto riguarda le cose degli uomini, è divina per quanto riguarda le cose di Dio. Gesù ha conoscenza piena e diretta di Dio, non ragiona come noi e giunge a delle conclusioni. Ma Gesù non conosce l'inglese, non conosce la fissione nucleare e deve decidere che strategia attuare per annunciare il volto del Padre. Cammin facendo si rende conto della sua identità. Questo è lo step attuale della riflessione teologica, che è l'autocoscienza, grazie alle scienze del profondo, no? Gesù sapeva di essere Dio? Sì, ma in che modo? È una progressiva conoscenza, sì, quando è consapevole di essere Dio, quando il Padre lo risuscita. Interessante. Perché vi dico questo? Perché Gesù aveva davanti a sé, come noi, un sacco di scelte. Io, attenzione, voglio denunciare le intenzioni. La mia intenzione, in obbedienza alla Chiesa, a quello che mi è stato consegnato, non è sminuire Gesù, ma al contrario. Perché una volta che io dico, oh, vabbè, ma no, Gesù dice, vabbè, dai, andiamo a farci uccidere, va, tanto 3 giorni, poi basta. Ma che idea hai? Ma che idea hai? Quando Gesù sceglie che tipo di Messia essere, le tentazioni nel deserto che abbiamo visto in Matteo, fa una scelta precisa che si rivelerà fallimentare. Trovo che si insiste poco su Gesù fallito, scriverò un libro. Gesù fallisce, perché Gesù fa il consiglio pastorale, dell'unità pastorale, si mettono d'accordo, li investono qua, là, su e giù, e poi va tutto a ramengo. E infatti all'orto degli ulivi arriverà il cornuto e gli dice hai visto scemo? Te l'aveva detto io, no? Quindi quando Gesù sceglie di entrare in Gerusalemme sapendo che quella è la resa dei conti, sapendo che lui è un autoproclamatosi profeta che viene da un posto in culo ai lupi, guardato con grande sospetto dagli abitanti di Gerusalemme, adesso è stato ricostruito il Tempio, c'è la nuova classe sacerdotale, c'è il Sinedrio, ma cosa viene a rompere sto qua? Ma cosa vuoi? E Gesù arriva e fa un certo tipo di scelta, sceglie che tipo di Messia essere e lancia messaggi inequivocabili, perciò crea sconcerto. Tutti si aspettavano la venuta del Messia, questo lo dico spesso, mi confronto con ogni biblista che incontro e discutiamo su questo. La tesi ideale del messianismo, che nasce in un momento storico di Israele, quando non ci sono più profeti, non c'è più il tempio, non c'è più nulla. Ma dico, oh, speriamo arrivi qualcuno, che venga il Messia. Quindi dal terzo secolo avanti Cristo nasce il messianismo, quarto, con qualche, come dire, bagliore prima nei profeti, pensate Isaia. Ma quando arriva il Messia, la gente si aspettava una rivincita socio-politica, culturale, eccetera, eccetera, va bene? E poi arriva Erode che ricostruisce il Tempio. Il Tempio era 600 anni che non c'era. C'era stato un piccolo tempio di ritorno dall'esilio nel 530, mamma mia, sto perdendo le date, 587, 532 mi sembra, scusate, più o meno, però poi era stato addirittura profanato, avevano introdotto un culto idolatrico sotto gli Asmonei, cioè una roba, e quindi per carità, quando si diceva ricostruiamo il tempio, il Sinedrio diceva no, verrà un profeta e ci dirà che cosa fare. Arriva quel furbastro di Erode, che di queste cose non ne capisce molto, ma di politica molto, fa una scia al comune di Gerusalemme e inizia a ricostruirlo. Una volta che è fatto, è fatto. Quindi ricomincia il culto, dopo sei secoli, tornano i preti, dopo sei secoli, Gerusalemme rinasce, dopo sei secoli. Tempio di Gerusalemme, lo andremo a vedere o a rivedere, la spianata del Tempio, cioè la parte dove sorgevano le costruzioni del Tempio, sono 300.000 metri quadrati, 300.000, ok? C'è una roba imponente, teneva 150.000 persone, 200.000, anche da un punto di vista economico, cioè girava tutto, ok? Chi se lo aspettava più il Messia? Quindi piano, quando diciamo, sì, probabilmente nelle periferie, nelle Nazareth la situazione, tutta questa grande cosa non c'era, la speranza messianica c'era, ma era un po' come quando noi la domenica, fra poco diremo, no? Dopo la consacrazione del pane e del vino, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Noi aspettiamo il ritorno di Gesù glorioso, sapevate? E pensa se oggi arriva Gesù, lui dice, no, Signore, scusa, devo tornare a casa. Quindi era un po' così, c'era un po' un modo di dire, e Gesù arriva. Ma arriva come? Sceglie, non entra cavalcando un cavallo, cioè non è un soldato e non è un guerriero, è un capo che entra con un asinello e il puledro. Non è attorniato da una corte, ricordate, apposta quando arrivano i magi. Ricordate quando arriva la regina di Saba a trovare il re Salomone, quindi col corteo, le insegne, cioè deve essere una roba un po' cinematica, no? Una parata, una sfilata, ma è preceduto e inseguito da povera gente, gli Anawim, i poveri di Yahweh, che ne proclama la vera identità. Sì, è proclamato il profeta, ma viene da Nazareth, il luogo da cui non può venire nulla di buono. Questa ambiguità permane ed è o dovrebbe essere la cifra del discepolato. Mi spiego meglio. Questa ambiguità di una realtà che non è come appare, poi contraddistingue anche il nostro cammino di chiesa, e non solo. Io vorrei una chiesa, no, magari gloriosa no, ma un po' meno compromessa, sì, no? Questa ambiguità dovrebbe permanere. Paolo dice, abbiamo un tesoro prezioso in fragili vasi di creta. Attenzione, perché noi, non so voi, ma io subito, ricordiamo subito la pastorale, no? Al mio parroco, al mio... Oh, sì, ok, ma proviamo a fare un passo di lato e guardare un po' tutto l'insieme. In fondo noi abbiamo umanamente un po' un desiderio di un successo, di un riscatto, io lo dico con molto garbo, no? Penso che con Don Roberto ci intendiamo su questo. Noi continuiamo a dire, ah, siamo una chiesa di minorità, di minoranza, ma non vogliamo esserlo affatto, affatto. Ce l'abbiamo se è così, che bello, siamo più consoni a quello che dice il Signore. Col cavolo, se ti incontri, se no non ti sposo. Noi continuiamo a esercitare potere, cioè non è che ce la raccontiamo. È difficile, attenzione, io non vorrei che mi prendesse per dritto. Io vi posso garantire che sono tutto il contrario di un anarco insurrezionalista. Sono terribilmente conservatore, ma conservare le cose che hanno senso conservare, non le idiozie. E io vedo questa ambiguità, io vedo la fatica che fanno gli amici preti quando si trovano in un contesto in cui apparentemente sono lì a gestire una situazione. Di fatto, quando va bene sono funzionari e quando va male, allora certo che questo crea tensione, conflitto, contrasto. Certo che questo, cioè, come dire, c'è tutta la gloria ma anche tutta la povertà. Certo che crea un po' di confusione. Certo che ne abbiamo approfittato. Ne parlavo in questi giorni col parroco di Gorizia, Don Paolo, di Cornos. In Italia, io abito a 30 km dalla Francia e non è così, noi non ci rendiamo conto di quanto il cristianesimo abbia plasmato le persone e di quanto, mi permetto di dire, a noi preti, noi catechisti, noi viviamo di rendita, come i ragazzi che dalle medie passano alle superiori, no? I primi 6 mesi va bene, ma adesso è il secondo quadrimestre, si vede quello che valiamo, quindi è rarissimo, cioè devi essere proprio uno scorbutico che non ti accolgano. Però pensate tutte le cose indegne del Vangelo e dell'umanità che sono uscite fuori. Su questo il Cornuto ha fatto un bel lavoro, bisogna dire. Perché poi alla fine uno dà fiducia e poi basta un albero che cade, per cui ne parli per... E su questo dobbiamo vigilare, cioè questo continuo richiamo che fa Papa Francesco e che faceva Papa Benedetto, alla faccia di quegli idioti che contrappongono i papi come le cartine, cielo, cielo, manca. Papa Benedetto ha iniziato quella riforma e visto che poi era così ostacolata ha detto va bene, facciamo così, me ne vado io. Come te ne vai tu? Sapete che quando decade un papa decadono tutti. Lo sapevate questo? Anche un vescovo, quando decade il vescovo, tutti gli incarichi sono annullati. Pro tempore si mantiene, poi arriva il prossimo e dice: no, non mi piace.
Infatti, la piaccia di quelli tu, per non so.
Allora, è un momento difficile. Citiamo Papa Benedetto. Papa Benedetto ha detto durante uno dei suoi ultimi discorsi: la Chiesa sta vivendo il momento più difficile della sua storia dopo il martirio dei primi secoli. Più delle crociate? Sì. Più dell'illuminismo? Sì. Più della scissione, dello scisma degli ortodossi orientali? Sì. Più della riforma tedesca e Lutero? Sì. Maremma. E aggiunge, e questo non ad opera dei nemici della Chiesa, ma dentro la Chiesa. Cosa sto dicendo? Che questa ambiguità permane, cioè è insita nel cristianesimo, cioè è povero ma annuncia, siamo dei peccatori ma perdonati, attenzione a non approfittarne. La Chiesa è sempre, sempre reformanda, però quindi non vuol dire allora va bene così. Questo è stato il grande inganno, secondo me. Sapete che nella Chiesa c'è sempre questa dottrina che pare strana, ma non tanto, che c'è i movimenti anche politici stanno facendo la stessa roba. C'è un foro interno, un foro esterno. Si lavano i panni in casa e poi bisogna confrontarsi col fuori, no? Questo è anche un po' di buon senso, cioè prima di far tanto cinema, tu vedi se riesci a risolvere la cosa con tua sorella, con tuo fratello o con tuo figlio. Poi se non si può ricorri a un tribunale. San Paolo stesso dice: ma vergognatevi, alla sua comunità dice: ma cosa siete andati da un giudice esterno? Cioè potevamo risolvere fra noi sta roba. Il problema è che questa storia del foro interno poi è stata malinterpretata. Pensate a tutta la cosa orribile, oscena dello scandalo pedofilia. Allora io ci tengo a dire questa cosa: un prete pedofilo al mondo è uno di troppo. Chiara sta roba? Chiaro chiarissimo, nessuna ambiguità. Poi vediamo se la pedofilia è una malattia, una deviazione. Non so se lo sapete, è un po' delicato parlare di queste cose. Esisteva nell'Europa degli anni 30, esisteva un movimento pedofilo con tanto di congresso nazionale e internazionale. Non sto scherzando. In cui si pensava che l'amore, che è presente nella Grecia, non con i bambini di 3 anni, ma con i preadolescenti e con gli adolescenti, era considerato una cosa normale. Poi adesso è diventata gli orchi, no? E sicuramente, diciamo, ma non è proprio del tutto normale, cioè esiste una violenza che prima di essere fisica è psicologica. Cioè è ovvio che tu domini l'altro, che sia una donna, che sia uno schiavo. Pensate i romani, storia della sessualità interessante, i romani non avevano nessun problema a essere bisessuali, il problema era che eri tu il dominante, punto, quella era la differenza, non era se maschio o femmina, era sono io che comando, quindi sono io l'attivo sempre, punto, stop. Esiste un cambiamento dei costumi anche sessuali eccetera eccetera. Torniamo a Bomba. Ora, in questa logica qui, quando un prete si accorgeva di avere un'attrazione, poi sapete c'è proprio un clima di sessuofobia, quindi non si erano mai affrontate queste cose, quindi la soluzione era evita tutto ciò che aveva a che fare con la sessualità eccetera eccetera, quando un prete, parlo del secolo scorso, scopriva di avere delle tendenze, che io ci tengo a dire questa roba qua, scusate la franchezza, però, ma questo succedeva ovunque, ma in tutte le nostre famiglie contadine c'era lo zio celibe da tenere d'occhio o no? E alle ragazzine le mamme e le zie diceva occhio, non appartarti con lo zio che sa che lui è un po' così, ma nessuno lo metteva in galera, era controllato dalla cascina o no? Cioè che adesso sembra che siano tutti, era così, perché la sessualità è un impulso primario, perché eccetera 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 eccetera, scusatemi, mi sto dilegando. Ma quando un prete si veniva eccetera eccetera, veniva convocato dal vescovo e per non fare scandalo, per dare un'opportunità eccetera eccetera, diceva vabbè dai, senti, facciamo così, ti do un'opportunità, ti sposti eccetera eccetera, sarebbe andato bene se questo altro non avesse approfittato, e così abbiamo continuato a spostare pedofili. Allora, una volta ci sta, due basta. Questo è stato veramente il dramma, che adesso è uscito fuori, cioè il foro interno non è più sufficiente. A Papa Francesco, prima di lui Papa Benedetto, no, assolutamente, no sempre, no sempre. Ho divagato su questo, non concentratevi su questo, ma questo per dire che la Chiesa che cammina, i discepoli che camminano eccetera eccetera, l'ambiguità, ma non l'ambiguità, capite, cioè l'ambiguità di dire è il Messia ma viene a bordo di un asinello, è il Salvatore ma è il profeta da Nazareth. Questa logica dell'incarnazione che mette insieme divino e umano e li mischia. Allora, l'equilibrio da raggiungere, da non far soverchiare l'umano manipolando il divino, e non illudersi che esiste un divino senza l'umano. Ah no, questa Chiesa fa troppo schifo, lo dice anche Papa Francesco, me ne vado. No, ci resto, ci resto. Ma non ci resto passivo e mi faccio andare bene le cose, e neanche l'attaccabrighe che poi se la prende con tutti, facendo finta di essere un profeta, in realtà sono rompiballe. Ci resto nella conversione. Io sono sempre molto molto affascinato dalla figura di Francesco di Assisi, che viveva in una chiesa mica da ridere, cioè io su questo noi ci lamentiamo Papa Giulio II che brindava a Bacco come fosse Dio. Papa Giulio II che morì in conseguenza delle ferite riportate alla caduta da cavallo durante una guerra. Ah, mica male. Non è bello che un papa combatta per i suoi possedimenti, ma è successo, cioè, capito? E noi ci lamentiamo, calmo. Cioè, è un po' complesso, quindi certamente il modo che storicamente, poi bisogna inserire contestualmente, la Chiesa ha avuto di interpretare quel percorso Noi possiamo dire con oggettività, lo ha fatto San Giovanni Paolo II durante il Giubileo, abbiamo passato un Giubileo a chiedere scusa, il Biffi diceva al Cardinale Bologna, diceva, sì ma noi non c'eravamo, ok, è vero, ma purché passi il messaggio che la Chiesa è di Cristo e lo annuncia. Insomma, come vedete, un po' una specie di richiamo alla responsabilità profonda. Capisco allora perché Papa Francesco, vedo che è stato confessato anche in questo, l'ha di nuovo ripetuto, dice, cioè, piuttosto che dare scandalo al Vangelo, perché ve ne fregate, dite che siete atei. Meglio, un po' forte, ma è una bella provocazione. Una bella provocazione, ripeto, lo dico con molto rispetto e il mio vorrebbe non essere un pensiero di parte, ma della polis sì, politico sì, cioè io inorridisco a vedere i simboli cristiani branditi come arma, inorridisco, scusate. La tentazione della gloria, del potere, anche quello delle anime, che è il peggiore, quello della manipolazione, è sempre in agguato. Portiamo il tesoro della presenza di Dio in fragili vasi di coccio. Gesù sceglie di essere un Messia così. Infatti viene crocifisso. Seconda provocazione. Prima ci siamo chiesti: se oggi Gesù mi dicesse cosa vuoi che io faccia per te, cosa diremmo? Adesso una domanda, non abbiamo tempo, ma portatevela a casa. Chi è costui? Ci chiediamo oggi. Non diamo risposte affrettate. E mi piace questa cosa, a me piace che San Matteo per tre volte utilizzi questo verbo dell'agitazione, dello scandalo, del turbamento, del terremoto nel suo Vangelo, qui alla crocifissione e alla resurrezione. E mi verrebbe un po' da dire, lo so che forzo un po', ma guarda, se nella tua vita a un certo punto non sei rimasto sconvolto dalla presenza del Vangelo, c'è qualcosa che non va, non ci sei ancora arrivato. Se a un certo punto non è successo nella tua vita, nel tuo percorso che ti avvicini a Dio, eccetera eccetera, e resti un po' spiazzato, devi fare ancora un piccolo pezzo di strada. Chi è costui? Non diamo risposte affrettate. Una cosa che a me stupisce è che non risponde Gesù a questa domanda, ma la folla numerosa, scalcagnata, scalcinata, affatto credibile. È il Messia, è il profeta Gesù di Nazaret. Continua a dire, nonostante tutto, una folla di uomini e donne che da 2000 anni dicono di appartenere a Cristo, cioè noi. Siamo nella famosa fase storica nel nostro Occidente, destinato fortunatamente a essere superato. È una fase, viviamo questa fase come probabilmente Agostino viveva il sacco di Roma. E questo non vuol dire rinunciare, non vuol dire scoraggiarsi, ma soprattutto non vuol dire assumere la mentalità del mondo. Scusate, abbiamo fatto tanti fighi, adesso vediamo se crediamo o no. Abbiate pazienza. E noi continuiamo, folla scalcagnata di poveri che seguono o precedono il Signore, intorno a questo ciuchino e al puledrino, continuiamo a dire, è il Signore, è il Messia, Gesù di Nazaret. Mi è piaciuto molto, 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 ha suscitato una polemica, mamma mia quanto siamo, ah, che tritura Maroni, quando era uscito il documento di Papa Benedetto, adesso non mi ricordo il titolo, in cui gli diceva una cosa molto semplice: Gesù è Cristo Signore ed è l'unico che ci porta a salvezza. E no, ma allora le altre religioni, ma porca miseria, sì, è vero, anche le altre donne sono belle, ma io sono innamorato di questa, cioè non ho capito. Cioè, io credo che la ricerca di Dio sia nel cuore di ogni uomo, ma io sono assolutamente certo che Gesù è la risposta definitiva. Ti offende se ti dico questo? Mi spiace. Non ti sto dicendo che fai schifo e puzzi. Quando venite in Valle d'Aosta e se guardate il Monte Bianco, si vede da Darvier, ok? Il Monte Bianco, che è venuto con me in tro, si vede. E poi vai un po' avanti e arrivi a Courmayeur, benissimo, lo vedi, ci sei sotto. E poi prendi la funivia, la Skyway, e arrivi a Punta Elbronner. Guardiamo sempre lo stesso Monte Bianco. Ma io che sono a Punta Elbronner potrò dire di essere più vicino o no? O ti offendi? Certo che c'è la presenza di Dio in ogni sincera ricerca di Dio, e il Vaticano II aggiunge, e della verità addirittura. Certo, ma non è un'offesa se ti dico Gesù è il Cristo, il rivelatore definitivo di Dio. Credici o non credici, ma posso dirlo. Sì, non per me. No, la verità è sempre no, ci sono mille verità. No, questo è stato scoperto. Chi è costui? Chi è per me Gesù? Chi è veramente il Signore per noi? Questa domanda, se fatta con forza e con onestà, un po' ci fa tremare i polsi, sì. Ci mette paura, ci destabilizza. Meno male. Sono molto turbato. Era allora? Ricordo un mio ricordo personale. Ho vissuto una vita molto intensa. Ma sul serio. Un caro amico turista, siamo rimasti in contatto, giovane, più giovane di me forse, che poi per finire ha fatto anche un bel percorso lavorativo, ha avuto una vita molto molto, ha passato i suoi brutti momenti, e veniva, io allora non scrivevo ancora libri, però scrivevo degli appunti che mettevo in fondo alla chiesa, e poi a un certo punto, me l'ho convinto, li rilegavo, cioè proprio tipo libro, sono fuori edizione, non li avete mai visti. E mettevo in fondo alla chiesa, chi voleva lasciava un'offerta, a me basta pagare la stampa, ok. Un giorno mi chiama questo tizio e dice: ah, sono quello, ah sì sì, posso parlarti? Va bene, veniva a parlare e aveva questo libro qua, tutto sottolineato, pieno, cioè no, tutti i margini occupati. Allora lui sfogliava, dice: ma sai, sono un po' in imbarazzo a chiederti, ho letto, io ero tutto un po' impressionato, porca miseria. Sai, ho preso sto libro per caso, perché ti ho sentito durante la predica, mi è piaciuto, ho provato, l'ho letto in una notte, no, ti dico, sono proprio turbato, non so se devo sottolineare, dimmi, ma quello che scrivi è cattolico? Lo senti Luca? Sì, ma io non l'ho mai sentito, non è un mio problema. A volte il Signore irrompe attraverso strumenti, attraverso il ciuchino, e noi chiediamo alla folla: chi è costui? Il profeta, non il ciuchino, il profeta, Gesù di Nazareth. Infine, siamo invitati a riconoscerci in questo brano. Noi siamo sia la folla che esulta e lo riconosce come Salvatore, e lo annuncia, lo professa e lo proclama. E questo dobbiamo fare, porca di quella miseria ladra, perché la miseria è sempre ladra. Questo dobbiamo fare, che poi lo chiamiamo catechesi, animazione liturgica. Ma se non si vede questo, siamo dei cretini e buttiamo via anche un sacco di tempo. Ora, io capisco che non si possa sempre, ma se tu sei acceso, illumini o no? Ma la strategia della nostra pastorale che va fatta, ma anzitutto è questo: chi è costui? È il profeta, Gesù di Nazareth. E te lo dico io, che sono un anawim, sono un poveraccio, che però esulto di gioia perché lo sto accompagnando. Ma nel contempo siamo anche la folla preoccupata dalla sua presenza, perché Gesù è un po' destabilizzante, sempre. Anche dopo 30 anni che facciamo i preti, anche dopo che abbiamo passato tutta la vita a far carriera da catechista. Siamo coloro che offrono una risposta, una chiave di lettura alla domanda sulla sua identità. Siamo quegli asinelli che Dio utilizza per entrare nelle nostre città. E se sentiamo gli applausi, sappiate che non sono per noi. Amen.